Radio Giornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. La frana del Cengaro, la procura grigionese deve riaprire l'inchiesta, lo ha stabilito il Tribunale federale accogliendo il ricorso dei familiari delle vittime. Coronavirus, nessuno deve essere obbligato a vaccinarsi, lo puntualizza in un comunicato la Commissione Nazionale di Etica per la Medicina. Il lockdown rigido soltanto nei weekend, il cosiddetto modello viennese, è interessante secondo l'infettivologo Diana che abbiamo sentito. L'identità elettronica su cui voteremo in marzo a dividere gli animi e il fatto che saranno dei privati a fornirla, e noi ne parliamo in un approfondimento. In Italia, verso il nuovo governo di Mario Draghi, nel giornale le aspettative europee di questo sviluppo politico italiano. Frana del Cengaro, il caso giudiziario ritorna alla casella di partenza. La procura pubblica grigionese dovrà occuparsi nuovamente delle implicazioni penali della tragedia avvenuta in Val Bondasca nel 2017, costata la vita a 8 persone. Lo ha stabilito il Tribunale federale in una sentenza pubblicata oggi, in cui ha dato ragione ai familiari delle vittime. Sentiamo Roberto Scolla.
I familiari ritengono l'allora sindaca di Bregaglia ed ora consigliera nazionale Anna Giacometti responsabile della tragedia, assieme al forestale del comune e altre tre persone che al momento della frana del Cengaro lavoravano per l'ufficio cantonale foreste e pericoli naturali. Le accusano di non aver adottato le necessarie misure di sicurezza, in particolare la chiusura preventiva al pubblico della Val Bondasca e dei sentieri che portano alle capanne Sciora e Sachefuret. Misure che avrebbero potuto evitare la tragedia di quel 23 agosto, quando gli 8 escursionisti vennero travolti da poco meno di 4 milioni di metri cubi di materiale che si staccarono dalla montagna, da anni pericolante. Le autorità grigionesi, dopo 2 anni di indagini, avevano invece scagionato Giacometti e i funzionari. La procura aveva emanato un decreto di abbandono sostenendo che il crollo non era prevedibile. Decisione confermata dal Tribunale Cantonale Grigione, ma ora il Tribunale Federale smentisce inquirenti e giudici cantonali. Senza entrare nel merito delle eventuali colpe, oggi la Corte Losannese ha rilevato come le istanze eretiche, per le loro decisioni, si siano basate su un rapporto elaborato anche da alcuni imputati, senza tener sufficientemente conto delle regole sulla ricusazione. Da qui la necessità per i giudici di Monrepos che la procura retica riapra l'inchiesta e approfondisca tutta la questione. E così, mentre a Bondo e in Bregaglia si stanno discutendo gli ultimi lavori per ripristinare la situazione a valle, la vicenda giudiziaria si riapre sul capitolo più drammatico e doloroso del crollo del Cengaro in Val Bondasca.
Ancora dai grigioni, con l'aggiornamento dei dati relativi alla pandemia, vengono segnalate nelle ultime 24 ore altre 32 positività e un decesso aggiuntivo dopo una decina di giorni in cui non se ne segnalavano più. In Ticino invece i nuovi casi sono 27, un livello relativamente basso. Si segnala anche un decesso con il totale che sale a 950 da inizio pandemia. Buone notizie infine dalle case anziani, nessun degente risulta positivo al Covid in nessuna delle 68 strutture. Nessuno deve essere obbligato a vaccinarsi, questa frase l'hanno ripetuta più volte le autorità da quando è stato ammesso il primo vaccino. Oggi però la Commissione Nazionale di Etica per la Medicina tiene a ribadire il principio e a specificarlo. Alan Crameri, in quali termini?
Nel senso che l'obbligo non dovrebbe esserci in futuro nemmeno per gruppi specifici, ad esempio per il personale sanitario, in primo luogo perché finora è dimostrata solo la protezione per la propria salute grazie al vaccino, ma anche se un giorno venisse dimostrato che si è meno contagiosi una volta vaccinati, per la commissione d'etica, prima di arrivare a un obbligo di vaccinazione per infermieri e medici, andrebbero esaurite tutte le altre possibilità, perché l'iniezione obbligatoria è pur sempre un'infrazione dei diritti fondamentali.
La Commissione si è espressa anche sul passaporto vaccinale, cioè sulla possibilità di concedere più libertà ai vaccinati rispetto agli altri.
Un'eventuale disparità di trattamento che per la Commissione può essere giustificata, ma facendo alcune premesse. Innanzitutto, come dicevamo prima, deve essere dimostrato che il vaccino riduce anche la contagiosità. E poi andrebbero regolati i dettagli affinché a nessuno venga impedito di soddisfare i propri bisogni fondamentali, quindi a chi non può, ma anche a chi non vuole vaccinarsi. Siamo nell'ambito di termini ancora vaghi, comunque raccomandazioni per decisioni concrete di politica e amministrazione.
Dunque, nessun obbligo, trattamento differenziato ammissibile a determinate condizioni. Sono queste quindi le principali questioni etiche legate al vaccino.
Ce n'è una terza, la solidarietà internazionale. La Commissione di Etica ci ricorda che la popolazione dei paesi più poveri è molto svantaggiata anche su questo fronte e invita la Svizzera a impegnarsi maggiormente nell'ambito dell'iniziativa COVAX, che sotto la guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità cerca di acquistare e distribuire in maniera equa i vaccini.
Alan Kramer e la presa di posizione della Commissione Nazionale di Etica per la Medicina. Un lockdown a intermittenza o a tempo parziale è la proposta di cui si discute a Vienna. In sostanza la chiusura totale verrebbe ordinata soltanto durante i fine settimana, mentre nei giorni feriali i negozi e a partire da un certo momento i ristoranti resterebbero aperti, ovviamente con le dovute misure anti-Covid. Il cosiddetto Wiener Modell sarebbe un'opzione esportabile anche in Svizzera. Sentiamo le valutazioni di un esperto con la corrispondente da Berna, Anna Riva.
Imporre alla pandemia i nostri ritmi e le nostre esigenze. L'idea attualmente sul tavolo delle autorità viennesi, proposta dall'assessore comunale alla sanità Peter Hacker, fa discutere ben oltre i confini austriaci ed è degna di essere approfondita anche alle nostre latitudini, secondo l'infettivologo Alessandro Diana, attivo all'Università di Ginevra.
È sicuramente un modello interessante. Come vediamo, ogni misura che permette di contenere questo virus e numero di infezioni, credo che vada considerato. Questo modello, diciamo così, ha due tempi. È anche interessante in quanto si cerca anche di adattarsi alla popolazione, alla vita economica, diciamo così.
In altri termini, un impatto sarebbe riscontrabile non solo sui piani sanitario ed economico, ma anche su quelli sociale e psicologico. Con la consapevolezza che, prosegue lo specialista, ordinare un confinamento assoluto di 3 mesi, per esempio, non è cosa fattibile, così come non lo è un'uscita dalla pandemia in tempi rapidi.
E dunque vediamo che ci stiamo adattando pian pianino a quello che potrebbe essere, diciamo, un lockdown di una migliore efficacia, ma considerando veramente tutti gli aspetti.
Andrà poi ovviamente stabilita la reale efficacia di una misura di questo genere, sapendo che prima di qualsiasi tipo di valutazione dovranno trascorrere 2 o 3 settimane. Gli occhi restano dunque puntati sulla capitale austriaca, in cui l'idea sembra assumere contorni sempre più distinti. Secondo la stampa locale, in ogni caso, un'eventuale concretizzazione non potrebbe limitarsi alla sola Vienna, e questo per ragioni non solo epidemiologiche ma anche giuridiche. La proposta è dunque destinata a essere discussa sul piano nazionale.
Ora ancora dall'interno con la politica, offerta dai privati ma garantita dallo Stato. Parliamo dell'identità elettronica, necessaria ad esempio per aprire un conto in banca o per richiedere il casellario giudiziale, ed è un tema sul quale il popolo svizzero si dovrà esprimere il prossimo 7 marzo. Cominciata in sordina, la campagna sta ora entrando nel vivo con un'opinione pubblica che appare divisa. Divisa su quello che è il punto più controverso della legge: a fornire le identità elettroniche non sarà lo Stato, bensì i privati. E ce ne parla Gianluca Olgiati.
Un'identità, due visioni contrapposte. Niente più caos con le password, lo slogan dei sostenitori della legge. No alla privatizzazione delle nostre identità elettroniche, l'appello dei contrari, associazioni per i diritti civili sostenute dai partiti di sinistra che hanno lanciato con successo il referendum. A dividere non il cosa ma il come, spiega il corresponsabile della campagna per il no, Eric Schönenberger.
Der Bedarf nach einer benutzbaren und vertrauenswürdigen elektronischen Identität besteht, das ist unbestritten.
La necessità di creare un sistema sistema per identificarsi in modo affidabile e sicuro nelle operazioni su internet è indiscussa, ma per noi l'identificazione elettronica è una sorta di carta di identità digitale, un pilastro della democrazia digitale, che in quanto tale spetta allo Stato e non può essere delegato ai privati.
Già, i privati, ruolo determinante il loro nel triangolo con cittadini e confederazione. La legge prevede che chi desidera un'identità elettronica debba richiederla a un fornitore riconosciuto dallo Stato e toccherebbe allo Stato anche il compito di verificare e confermare l'identità del richiedente. Per il consigliere nazionale dei Verdi Liberali Beat Flach, una soluzione azzeccata.
La sovranità sui dati personali rimane in mano allo Stato. Tocca a lui confermare che dietro al mio computer c'è davvero Beat Flach e non qualcun altro. Ma il lato tecnico e innovativo è meglio affidarlo ai privati, in modo anche da estenderne le possibilità di impiego.
A convincere il deputato argoviese a schierarsi sul fronte del sì sono stati i vari meccanismi di controllo introdotti dal Parlamento.
I fornitori dell'identità elettronica non possono usare né trasmettere a terzi dati in loro possesso, li devono cancellare dopo 6 mesi. Inoltre i dati personali e quelli sul tipo di operazione effettuata online vanno conservati separatamente, non possono essere collegati.
E allora, solo un'opposizione di principio, quasi ideologica da parte degli oppositori o c'è di più? Perché non fidarsi dei meccanismi di controllo previsti nella legge? Eric Schoenberger.
La protezione dei dati va di pari passo con la sicurezza. I dati generati quando si usa l'identità elettronica possono essere manipolati o tracciati dal fornitore o da hacker esterni, quindi va trovata una soluzione che riduca al minimo il traffico dei dati, in cui le informazioni rimangono ad esempio sul mio smartphone e non serva ogni volta la conferma da parte di un fornitore privato.
Anche una questione di fiducia, dunque, tra le due parti un punto fermo lo ha posto l'incaricato federale della protezione dei dati, che ha dato il suo ok a una legge che definisce conforme alle norme in materia. Mister Dati che però non si esprime sulla questione di fondo, Stato o privati, una scelta politica che spetta ora ai cittadini.
Ora la cronaca estera. In Italia il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi dovrebbe sciogliere la riserva tra questa sera e domani e presentare il suo governo. E quanto si prevede in ambienti parlamentari, secondo i quali ci sarebbero ancora alcune caselle da definire nella squadra dell'ex presidente della Banca Centrale Europea, in modo particolare quella relativa al Ministero della Transizione Ecologica. E la transizione ecologica è uno dei punti di saldatura tra il programma del nuovo esecutivo italiano e le intenzioni dell'Unione Europea con il suo fondo per la ripresa, un fondo che è al centro delle evoluzioni politiche italiane di queste settimane. Thomas Miglierina, nostro corrispondente a Bruxelles, che cosa si dice negli ambienti europei dell'arrivo di Draghi?
Ufficialmente nulla, è una prassi consolidata che le istituzioni europee non commentino le scelte politiche degli stati. Di fatto però ovviamente se ne parla e se ne parla bene. L'ultimo a farlo in ordine di tempo è stato il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis, che in un'intervista al quotidiano torinese La Stampa lo ha definito un ottimo capitano. Mario Draghi ha guidato la BCE dal 2011 al 2019, mostrando non solo abilità finanziaria ma anche grande intuito politico in un momento difficile, quello della crisi del debito, in cui invece chi doveva mostrare senso politico ne ha mostrato almeno all'inizio forse meno del necessario. Dunque apprezzamento per Draghi nei corridoi dell'Unione Europea, ma direi anche speranza che un governo appoggiato da una larga intesa tra quasi tutti i gruppi politici possa garantire all'Italia la necessaria stabilità in un momento importantissimo, quello in cui si esce dalla pandemia ma si entra nella difficile strada della ripartenza che è tutta ancora da percorrere.
E in che senso il Fondo per la Ripresa si salda con il programma di governo italiano?
I soldi dell'Europa, che arriveranno specie in questa prima fase, soprattutto all'Italia, non sono un assegno in bianco, una valigetta di banconote passata all'inquilino di Palazzo Chigi. Sono vincolati per tutti, non solo per l'Italia, alla presentazione di un programma con priorità precise, indicatori verificabili di successo o meno, un programma da presentare entro fine aprile. È in queste condizionalità che si esprime da sempre, da ben prima della pandemia, il potere trasformativo dei soldi europei. E una delle priorità europee è proprio la trasformazione dell'economia in senso sostenibile. Era già una priorità della Commissione von der Leyen prima del Covid e lo è ora dopo che anche il virus ha mostrato come il nostro rapporto con l'ambiente sia da ripensare. E non c'è solo l'ambiente, pensiamo per esempio alla digitalizzazione che passa per investimenti nelle infrastrutture ma anche per cose come la riforma della pubblica amministrazione, tutte cose in cui l'Italia è indietro e in cui Draghi potrà contare se riuscirà a farle sul sostegno di Bruxelles.
Si Draghi è stato per 8 anni alla guida della BCE, una figura di fama mondiale, ha ottime conoscenze, ma fino a che punto tutto questo potrà fare la differenza?
Questo è un punto importante. C'è qualcosa di un po' romantico in questo improvviso innamoramento italiano e internazionale per Mario Draghi e per l'idea che ora che c'è lui metterà tutto a posto. In realtà i paesi contano per quello che fanno o non fanno, per la loro credibilità al di là delle persone e dei contatti. Il presidente dei popolari europei, Manfred Weber, questa settimana all'Europarlamento lo ha detto con uno stile un po' brutale: ci aspettiamo che l'Italia faccia i compiti, come dire, Draghi o non Draghi, perché la ripresa dopo la pandemia è anche un'opportunità storica da non mancare.
Thomas Miglierina, lo sguardo europeo agli sviluppi politici italiani. Pianificavano attentati in Danimarca e Germania le persone arrestate nei giorni scorsi nei due paesi, lo riferisce la polizia danese. Sono 14 gli arresti effettuati fino ad oggi, 13 in Danimarca e 1 in Germania. Tre di loro sono di nazionalità siriana di età compresa tra i 33 e i 40 anni. Non sono note le identità e le nazionalità degli altri arrestati, sospettati tra le altre cose d'aver acquisito sostanze per la produzione di esplosivi. I servizi di sicurezza danesi terranno una conferenza stampa nel pomeriggio. Il Consiglio dei diritti umani dell'ONU con sede a Ginevra è riunito da questa mattina per una sessione speciale dedicata al Myanmar, dove le proteste continuano contro la giunta militare responsabile del colpo di Stato che ha destituito Aung San Suu Kyi. Sentiamo Chiara Savi.
La protesta pacifica non si spegne, anzi prende vigore. A Yangon, Naypyidaw, la città costiera di Dai Wei, la città del nord di Mye Tina, per citarne solo alcune, sempre più persone per il 7° giorno consecutivo hanno manifestato e sempre più categorie professionali decidono di incrociare le braccia. Fonti locali parlano di centinaia di migliaia di birmani che non si arrendono e sfidano l'esercito, che reagisce caricando la folla, sparando proiettili di gomma, ma anche proiettili veri, arrestando i contestatori. 350 gli attivisti finora imprigionati che non beneficeranno della misura attuata nel giorno dell'Unione, una festività nazionale birmana volta a svuotare le carceri. Più di 23.000 persone hanno avuto diritto all'amnistia, pratica corrente in Myanmar, ma come ha commentato Amnesty International, in questo momento appare più come un tentativo dei militari di mostrarsi indulgenti. Inoltre, secondo quanto riferito dalla BBC, c'è chi teme che gli ex carcerati vengano infiltrati tra i manifestanti per attaccarli, come già avvenuto nel 1988, quando prigionieri pro-esercito vennero inviati per trasformare le proteste da pacifiche in violente. In questo contesto di tensione, da questa mattina si è riunito il Consiglio dei diritti umani dell'ONU. La vice alta commissaria Nada al-Najif ha invocato sanzioni mirate contro i responsabili del golpe e un embargo sulle armi più stringente. Ma la Cina, membro del Consiglio, ha già avvertito: quanto accade in Myanmar è una questione interna al paese.
Si è dimesso il presidente del comitato organizzativo dei Giochi Olimpici di Tokyo, Yashiro Mori. La posizione dell'anziano patron del comitato era diventata insostenibile a causa delle critiche generalizzate che aveva suscitato per delle sue frasi sessiste. Una cultura machista, la sua ancora molto diffusa in Giappone. Da Tokyo, Pio De Miglia.
Diventato famoso per le sue gaffe durante il breve periodo in cui aveva guidato il Giappone come premier tra il 2000 e il 2001, Yashiro Mori, 83 anni, esce definitivamente dalla scena pubblica. Stamane ha infatti annunciato le sue dimissioni da presidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo, dopo che un'ondata di proteste, anche e soprattutto all'estero, avevano travolto l'ennesima sua battuta sessista ai margini di una riunione del comitato stesso. Le donne non sanno essere concise, parlano troppo e spesso a vanvera. A parlare troppo invece è stato proprio lui stamane, come hanno sottolineato ironicamente parecchi media locali, 40 minuti di monologo senza domande per i giornalisti alla fine per chiedere scusa, sì, ma anche precisare che si era dimesso solo per salvare le Olimpiadi di Tokyo e non perché consapevole di aver sbagliato. Ho sempre aiutato e supportato le donne, ha detto l'ex premier. Il Giappone, vale la pena ricordarlo, figura al 121esimo posto su 153 per quanto riguarda le pari opportunità. L'attuale titolare del Super Ministero della Scuola, Cultura, Sport, Scienze e Tecnologia, Koichi Hagiuda, ha pubblicamente dichiarato che fare figli e allevarli è compito delle donne e nessuno l'ha mai costretto a dimettersi.
E con questo è tutto per il radiogiornale Dunque Spazio allo Sport e buon pomeriggio.